Caro Max, oggi sono veramente contento, 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 nonostante fuori ci sia un diluvio universale. Quindi,
Perché non c'erano i giardinieri? Hai visto? Hai visto?
benedetta la pioggia del giorno di registrazione, niente più giardinieri.
Allora farò piovere ogni volta che dobbiamo registrare.
No, andiamo incontro a una bella stagione, però.
Vabbè, quindi.
Abbiamo anche cambiato giorno, in via
Sì.
del tutto eccezionale, quindi non so se sia il cambio di giorno o la pioggia, o il cambio di giorno e la pioggia, comunque non ci sono i giardinieri.
E nonostante che li avessi
Incredibile.
avvertiti,
Ah, li ha
sì,
avvertiti.
guardate che registriamo, sì, dai,
E ti hanno
vediamo.
mandato loro proprio un messaggio dicendo: purtroppo
No,
però,
purtroppo
signor
non
Giacomè,
possiamo.
piove. Va bene, spettacolo,
Torniamo
spettacolo. Sono
seri.
talmente carico, guarda che parto subito.
Vai,
Vado.
vai.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, I duri hanno due cuori, del cantautore italiano Luciano Ligabue, Liga per tutte e per tutti, diamo il via alla 14ª puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E senza i giardinieri.
Sì!
Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione. Una foto di donna gli brucia da dentro la giacca, chiaramente dalla parte del cuore. E la gamba gli duole del peso del freddo di un cannone che chissà come è riuscito a trovare. Non ha tempo né voglia di pregare Dio perché può contare soltanto sul suo dolore, su sei colpi infine su di sé.
Signore e signori, è con noi Giovanni Pellecchia!
Ciao Gio, benvenuto.
Come benvenuto!
Sì, usiamo la formula
Dai, questa è la formula regolare, benvenuto a Pick and Pod.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati, che va
Oh.
sempre bene, quindi no.
E devo dire che in questa
È riuscito a
occasione,
restare serio nella
in questa
conversazione.
occasione, ecco, grande gioia che diciamo che Giovanni è tornato di nuovo al nostro microfono. L'abbiamo avuto di recente, Max, nello speciale dedicato alle squadre
Esatto.
padovane di DR1. In questa occasione, stiamo registrando anche la 14ª puntata della terza stagione. Quindi grazie per la disponibilità, la pazienza. E quindi non c'è quattro, come non c'è tre senza quattro?
E il quarto viene da sé.
No, non c'è due
Non c'è
senza
due
tre,
senza tre e quattro viene da sé.
che tra l'altro l'avevo appena detto e non sono riuscito a
Esatto,
ripeterlo,
non importa.
praticamente sbagliato. Bene, intanto come stai?
Molto bene, ritorno, nel senso che abbiamo fatto una pausa, questo si può
Certo.
dire, una pausa aperitivo, però molto bene, sì,
Dai,
grazie.
bene, bene. Allora, con Pelle in questa occasione non parliamo di campionati senior delle squadre padovane, non parliamo dello speciale di DR1 che abbiamo già
Esatto.
registrato e che tra poco appunto vedremo le squadre sul campo, ma parliamo di
Giovanni
Giovanni. Oh, e
Pellecchia, oh,
quindi
siete
finalmente.
convinti?
Sì, siamo convinti.
E quindi per quelle poche e pochi all'ascolto che non conoscessero Giovanni Pellecchia, Giovanni è un giornalista del Gazzettino di Padova. È scrittore, allenatore, ex giocatore, ma soprattutto grande appassionato ed esperto di basket.
Quale onore verrebbe da
Ti ci
dire,
ritrovi
no?
nella definizione?
Sì, no. Avete detto scrittore. Immodestamente, ma insomma, sì, diciamo anche che ho scritto, mi è capitato di scrivere, però per il resto sì.
Beh, vedendo anche il taccuino che hai qui, ma ricordo anche la prima volta che abbiamo registrato lo speciale sui campionati senior, che ti avevamo chiesto se preferivi la penna, tu avevi la penna portafortuna, un taccuino che ti potesse stare in tasca, insomma, scrivere ti piace però.
Molto, credo che sia. Poi sono delle cose che ogni tanto mi dicono i miei figli, perché sono cose che proprio non riesco. Gli stati di WhatsApp e così, però credo che di aver scritto una frase nel mio stato di WhatsApp non c'è giorno senza una riga, cioè nel senso del fatto di scrivere qualcosa.
Ma questa tua passione per la scrittura ce l'avevi già da piccolo, nel senso elementari, medi, oppure sai che ci sono i giornalini, ma boh, per le giovani ascoltatrici, i giovani ascoltatori forse non sanno che ci fossero i giornalini scolastici o queste cose qui, adesso ci sarà qualcos'altro, giusto? Il
Allora, quanto
digitale, però.
volete farla durare questa puntata? Perché
Abbastanza.
di, tra virgolette, corbellerie ce ne possono essere tante da
Vai, siamo qua
raccontare.
apposta.
No, faccio una sintesi
Sì.
molto, molto breve. Allora, non necessariamente carta stampata o scrittura, perché
Ok.
se voi chiedete ai miei fratelli, che sono un po' più grandi di me, durante una partita al Palasport San Lazzaro, credo Petrarca Leonemare, ma sul tipo di partita potrei sbagliarmi, nel bailamme più totale, perché era una semifinale promozione per andare in A2, e perché il Petrarca all'epoca era collegato anche con gli Ultras del Padova, quindi c'era la partita del Padova, poi venivano gli Ultras, San Lazzaro pieno, così i miei fratelli si girano e mi vedono con le mani vicine alla bocca, che dico: sì, siamo qui collegati dal Palasport San Lazzaro. Quindi diciamo che avrò avuto 7-8 anni all'epoca.
Praticamente
quindi...
ti hanno beccato bambino che ti fingevi telecronista, radiocronista.
Per quanto riguarda invece la passione per i giornaletti, anche qui è un ricordo familiare, nel senso che con mio fratello facevamo i giornaletti di basket piuttosto che comunque di calcio, di sport, così, da rivendere ai nostri genitori, quindi una copia unica a 150 lire per raggranellare quel po' che poi serviva come mancetta, diciamo.
Neanche esoso, neanche esoso, dire, dai.
Quindi si potrebbe dire prima la passione ante litteram per il giornalismo e poi declinata in carta stampata e scrittura di conseguenza, più che una passione, non so, per la scrittura tout court, quindi poesie, eccetera, voglio dire, no? Più è nata per la passione per lo sport e l'idea di essere il nuovo radiocronista.
Diciamo che sono sempre andate di pari passo. Allora, sì. Adesso, ritornando seri per un attimo, io ho la fortuna, sfortuna, non lo so, di avere tutta una parte di famiglia, diciamo legata alla famiglia di mio papà, i miei cugini, anche zii, così, che sono giornalisti, ma vivono a Roma, quindi... probabilmente anche da respirare quando poi ci si vede con loro, questo clima l'ho sempre avuto. Sicuramente c'è stata la passione per lo sport, certo. E per il basket in modo particolare. E qui è brutto, bello, non lo so da dire, ma anche contemporaneamente la passione per le poesie, che quindi anche se non ero uno studente particolarmente brillante al liceo, i miei quadernini di poesie, tra cui una dedicata al Padova Calcio 82-83, li ho.
E lo sport, basket ovviamente tanto, ma anche il calcio, cioè nella tua vita da tifoso e da appassionato e poi di conseguenza anche da giornalista per motivi professionali. E hai mai sognato di fare, non so, tutto il calcio minuto per minuto? Perché l'avrei ascoltato, immagino, molte volte.
Che fascia di età hanno i vostri ascoltatori? Perché intanto dobbiamo specificare che cos'era, certo, tutto il calcio minuto per minuto. Era in un periodo storico in cui le partite si giocavano più o meno tutta la domenica alle 3.
Certo.
E tu vedevi, all'epoca forse non c'erano ancora i centri commerciali, ma comunque signori attempati con le mogli in giro a spese o per le strade del centro, ma con rigorosamente la radiolina in collata, certo, all'orecchio, perché effettivamente quella era il mezzo di trasmissione di tutte le notizie riguardanti.
Sì, o si andava allo stadio o si ascoltava tutto il calcio minuto per minuto, in un'epoca in cui il calcio non era spezzatino dal venerdì sera al lunedì sera, e quindi si giocava anche la schedina, cosa che adesso magari le giovani generazioni maggiorenni giocano digitalmente le scommesse, no? La schedina era la versione semplice e romantica delle
uno
scommesse che vanno di moda.
Però tornando al tuo discorso, sì. Nicola, più che forse tutto il calcio minuto per minuto era bellissimo, perché poi c'erano ovviamente i timbri vocali, c'era Sandro Ciotti, c'era Enrico Ameri, e in genere all'epoca c'era Bortoluzzi, che però si viveva come un'interruzione, perché in genere era collegato dal campo principale della Serie B, quindi stiamo parlando di Juventus, Inter, Milan, così, che cosa c'entra, però vabbè. No, io però ero molto legato invece al 90° minuto, che era un altro appuntamento, certo, storico della domenica calcistica, alla fine sostanzialmente delle partite,
18-10
all'interno, sì, del contenitore di Domenica In,
sì.
Perché lì per la prima volta, secondo me, i giornalisti, che magari durante la settimana erano giornalisti anche di altro ambito, cronaca e quant'altro, avevano ognuno comunque una loro connotazione, sì, intanto per il timbro non dialettale, ma comunque l'inflessione si capiva dalla zona di provenienza. Penso a Giannini da Firenze,
il tifoso juventino
Carlo Nesti,
l'avrei sentito un sacco di volte.
Carlo Nesti, che adesso
dal furgone collegati che lanciavano gli highlights in tempo reale,
esatto. E poi al di là appunto di questa, di una sintesi in poco minuto, ma anche la sintesi veramente alla fine della partita, gli RVM che arrivavano in corso d'opera, un collegamento che veniva posticipato o anticipato a seconda di dove la pizza delle immagini era arrivata prima.
Bellissimo, bellissimo. Bene, quindi diciamo che questa passione per lo sport e per così il giornalismo è diventata poi una professione. E quindi abbiamo preparato come prima domanda, no Max? Partiamo intervistando il giornalista.
Esatto,
perché appunto nelle sue varie sfaccettature, allenatore, ex giocatore, eccetera, scrittore. Partiamo dal giornalista con una domanda. Tu hai detto semplice, però sembra un po'. Te la faccio fare, visto che è semplice.
Era un semplice provocatorio. Vai. Una tua analisi sul momento attuale e sul futuro del basket padovano.
Hai sentito come ha cambiato tono e timbro per renderla più
drammatica?
Che, ovviamente poi voi inserirete un effetto sonoro.
Esatto.
Allora, chiudo la parentesi scherzosa, in uno di quei giornaletti che ancora abbiamo alla Casa al Mare, perché poi insomma le case al mare sono veramente ricettacolo di tutte le cose che non vengono eliminate fondamentalmente, c'è un giornaletto, credo 81, forse 82, in cui l'ultima pagina è quale futuro per il basket padovano, è una sorta di editoriale di un bambino di 11 anni, e in cui dicevo non, è imprescindibile la fusione tra le due principali realtà, che per condividere le spese, per tenere il miglior parco giocatori a disposizione e quant'altro.
E 43 anni dopo, però.
43 anni dopo, non so se si possa parlare ancora di fusione, a chi ne parlo ogni tanto dico ma tu c'hai il chiodo fisso, così. Però obiettivamente, e adesso qui ci rifacciamo un attimo seri, il momento del basket padovano non è dei migliori. O meglio, si potrebbe allargare il discorso e dire quale basket padovano. Sì. Perché rimanendo alle due principali realtà maschili, che quest'anno hanno disputato la Serie B interregionale, veniamo purtroppo da una Virtus che si è salvata, ma in questa seconda fase non ha ancora mai vinto, e un UBP Petrarca che nella seconda fase si sta giocando la salvezza e ormai inevitabilmente dovrà giocarsela ai play-out, perché non riuscirà più a centrare i primi tre posti, che vogliono dire la salvezza diretta. E allargando il discorso invece ci sono realtà come San Martino di Lupari, che ha raggiunto una storica semifinale tutta da giocare,
vincendo una clamorosa gara 3.
Sì. E facendo una seconda parte di stagione incredibile.
Sì, abbiamo avuto il piacere di avere coach Beppe Piazza ai nostri microfoni, che avrà avuto questa partenza negativa 1-5, 1-6, cosa di... e poi si erano riprese già in quella fase dell'anno, ma poi hanno chiuso qui con l'arrivo della primavera in modo incredibile, quindi giustamente va sottolineato negli aspetti positivi questo risultato.
Abbiamo una team up prima in classifica in campionato di Serie B, dove comunque due anni fa invece il Terma Labano aveva riconquistato una storica promozione. Vero. Dopo 25 anni in A2, e poi veniamo dalla puntata della settimana scorsa, o insomma appena registrata.
Professionale, grande.
In cui dicevamo appunto che abbiamo un Roncaglia che chiude in testa la Serie C e anche 5 squadre su 8 nei playoff di R1, tra cui l'Albignasico prima in classifica.
Quindi diciamo che non è come sempre facile dare una risposta univoca a un fenomeno complesso, quindi, perché poi ci sono ovviamente i settori giovanili, i padovani di vario tipo, a vari livelli, e quindi sicuramente la passione su questo territorio, Max, e il numero di tesserati resta sempre molto elevato. Questo è un punto che dobbiamo anche ogni tanto, forse uno dice ma ve lo dite, ce lo diciamo perché non abbiamo la Serie A, però è la verità, è una piazza di passione cestistica Padova.
Padova e provincia, ovviamente.
Sì, molto la provincia, anche
mi pare che anche, insomma, anche gli ultimi dati confermino che Padova sia la terza in assoluto per numero di tesserati, e quindi questo testimonia effettivamente questa grande passione, questo gran volume, che poi devo dire la verità, si riscontra anche se uno entra in una palestra dove si sta disputando una partita di R1 che piuttosto di C2 o C, che dir si voglia, mediamente 300-350 persone ci sono. Forse poi manca quello step ulteriore che la Virtus aveva provato a fare l'anno scorso, riportando a un campionato di binazionale decisamente importante, anche per tenore delle squadre avversarie, per tenore dei giocatori, per sviluppo anche sulla penisola, però appunto non è riuscita a tenerla se non per una stagione.
Ma visto che il nostro podcast, Max, è il basket padovano e non solo, andiamo a esplorare quel non solo col giornalista e con l'appassionato di basket, e ti chiediamo in questo momento storico come va e che opinione c'è sul basket italiano nel senso regionale lo sappiamo che la nostra regione è sempre una regione di alto profilo, sia maschile che femminile, perché ci sono diverse squadre della massima serie e comunque piazze storiche. Ma a livello così di basket italiano?
Ma allora, rimanendo solo al campionato, penso che il campionato di quest'anno della Serie A in particolare sia stato uno dei più avvincenti delle ultime stagioni, dove c'era un po' una sorta di duopolio Milano-Bologna, invece quest'anno in realtà tipo Trapani da neopromossa, Brescia, Trento, certo, che si è tra virgolette ricostituita dopo gli anni storici con Maurizio Buscaglia alla guida, e ovviamente anche Milano e Bologna, che comunque sono due corazzate, sono lì a battagliare per i primi posti. Mi pare che ci siano cinque squadre concentrate in due punti.
Esatto, quindi... e forse mai come quest'anno potrebbe, perché c'è sempre il condizionale, non essere l'anno di una delle due.
Sì, tra l'altro qualcuno si era...
cioè la distanza si è un po'...
qualcuno si era già portato avanti immaginando degli incroci, che però in questo momento sono abbastanza improbabili. Sì. Cioè improbabili come... perché se Milano e Bologna dovessero trovarsi in semifinale, per forza di cose, non ci sarebbe una finale tra loro due.
E da appassionato tu segui anche un po'... l'Eurolega e quindi il basket europeo in questo senso? Sai che c'è un po' adesso, vabbè, siamo arrivati alla fase calda con i playoff, purtroppo senza italiane, nel senso che sia Olimpia Milano che Virtus Bologna non sono riusciti a centrare neanche i play-in, adesso ci saranno i play-in e poi i play-off, e c'è anche questo discorso legato a un possibile interesse sempre più concreto dell'NBA, d'accordo con FIBA in questo momento, che sappiamo appunto un po' le tensioni, chi è un po' più appassionato tra FIBA e Eurolega che ci sono state negli ultimi anni, anche sulla gestione, no, delle finestre delle competizioni internazionali, con una, diciamo, non sempre disponibilità da parte della squadra di Eurolega nel dare i giocatori per le nazionali, anche se quest'anno è andata un po' meglio, devo dire, c'è stata un po' più di disponibilità e dialogo. Come la vedi da questo punto di vista del basket europeo, più in senso più ampio?
Allora, sono appassionato sicuramente, ma sono anche allenatore, quindi non sempre riesco a vedere in televisione quanto vorrei. Per fortuna poi ci sono insomma, internet, YouTube e quant'altro per cercare di recuperare le informazioni che mancano magari di prima mano. Allora, in una distinzione tra NBA e Eurolega, io personalmente sono sempre a favore dell'Eurolega, perché un po' per composizione anagrafica, nel senso che la mia NBA si ferma a metà anni 90 e in particolare agli anni, seconda metà degli anni 80, e perché poi così, impressione mia, è un grande circo, un grande carrozzone altamente spettacolare, ma in cui un appassionato di basket forse trova meno una costruzione di gioco, delle caratteristiche dei giocatori e quant'altro. E invece l'Eurolega è ancora, porta in...
Visto che hai citato la seconda parte degli anni 80, dobbiamo chiederti se ti schieri del dualismo di quegli anni tra i purple and gold di Max Giacone o i bianco-verdi di Larry Bird.
Allora, su queste cose io sono sempre molto combattuto, perché essendo appassionato e tengo a sottolineare questa
e non cosa, tifoso,
e non tifoso, certo, sicuramente ho una predilezione per una squadra del cuore nel calcio, nel basket, però ho sempre visto con grande ammirazione anche la controparte.
Certo.
Allora, personalmente io ero innamorato dello Showtime dei Lakers, ma avendo anche un fratello più grande che tifava Boston Celtics, non potevo
rischiare la vita.
No, adesso ho voluto sintetizzare molto dinamica familiare, però è vero, cioè nel senso che vedere i Boston Celtics era
un piacere,
era comunque un piacere, quando poi e per quello dico che forse quel basket lì non si ritrova più, quando poi a metà di una stagione l'allenatore dei Boston Celtic, non ricordo se fosse ancora Red Auerbach o Bill Fitch, forse era subentrato già Bill Fitch, si era inventato che Larry Bird dovesse partire da sesto uomo, perché nel frattempo nei primi minuti leggeva la partita e poi l'avrebbe cambiata. Cioè queste sono cose che forse nel basket NBA di oggi si trovano meno, insomma.
E quindi dicevi comunque che, come tuo gusto da appassionato, sicuramente preferisci il gioco europeo, il gioco dell'Eurolega, e bisognerà un po' vedere come saranno diciamo, gli scenari futuri con un possibile accordo a tre tra NBA, Eurolega e FIBA. Intanto l'Eurolega gioca le sue Final Four a Dubai, che non è proprio Europa, se vogliamo vederla in questo. Però
anche la Supercoppa italiana di esatto. calcio ci si piega, perché poi il, diciamo, il dio dollaro è detta sì. Il dio dollaro, adesso non so neanche la moneta che
di
c'è,
Dubai. Di Dubai penso che accettino tutto senza cioè, difficoltà,
però sicuramente detta legge.
Ma vabbè, ascolta, li porteremo in Europa, cioè, quindi non c'è problema, dai. Se... allarghiamo l'Europa.
Beh no, dai, dobbiamo stare sicuramente alla finestra, essere curiosi da appassionati per vedere. Sicuramente il prodotto Eurolega ha questo vantaggio, che è fortemente competitivo e che esprime un basket di alto livello. A detta di tutti non è economicamente sostenibile l'attuale sistema, in una logica però più americana, dove loro fanno della sostenibilità e quindi dei profitti eccetera, un sistema, quello che tu dicevi giustamente, diventa magari la parte sportiva importante, però c'è tutto quel contorno dei social, del pubblico. Beh, dell'intrattenimento,
loro
del marketing,
sono i numeri uno. Penso che, sempre ritornando alla mia epoca, credo nei primi anni 90 c'erano, quando Dan Peterson diceva che l'Olimpia Milano era la 26esima squadra dell'NBA, c'era il McDonald's Open, sì, che era una sorta di quadrangolare, sì. Ma in cui c'erano le squadre NBA che per la prima volta si vedevano giocare o al Palalido piuttosto che, insomma, uno stadio nostro, ed era lì già una vera e propria commistione tra basket europeo ed NBA, e perché c'è da dire che l'NBA, per quanto riguarda vendita del prodotto, penso che faccia scuola a tutti.
Sì, assolutamente. Tu Max, anche tu sei per il vecchio continente come basket, giusto?
Sì, assolutamente sì.
Anche se so che non disdegni di guardare ogni tanto
i playoff.
Sì, anch'io di NBA, quando poi sale il livello di intensità difensiva e di agonismo e ci sono quegli aggiustamenti tattici e le strategie che i coach mettono in campo, può essere sicuramente più stimolante rispetto a una regular season che, diciamo la verità, ha perso un po' di appeal.
Sì, sì, ma allora poi quando si entra nei playoff si gioca per davvero. A me quello che stona un po' o non mi piace vedere, ho anche degli amici che sono andati in America e mi ha detto: è bellissima la partita, perché non sei appassionato, mi verrebbe da dirgli, perché quando poi le difese si fanno da parte, perché il giocatore X deve raggiungere il record di punti nel quarto in carriera e così via, ripeto, è carrozzone, ma cioè, come magari qualcuno è ancora motivato ad andare al circo piuttosto che ad altre realtà di questo tipo, bellissimo, però è spettacolo, non è più il basket, mentre poi invece nei playoff si ritorna davvero a giocare per vincere.
È un po' come quando parli degli Harlem Globetrotter, non è basket, è un circo.
Un intrattenimento, sì.
Esatto. Sì.
Lasciamo un attimo il giornalista, Max, okay. E andiamo all'allenatore.
Che bello!
Il giornalista è appassionato, ma la passione resta sempre, sia da giornalista che chiaramente da allenatore. E andiamo al suo presente.
Sì. Sai che l'ho visto anche giocare, quindi potrei anche raccontare com'era da giocatore.
Ma dopo, se c'è tempo, volentieri.
Ma perché arrossisce? Dai, torniamo così seri. Joe, raccontaci, sai, la seconda stagione, se non sbaglio, la seconda stagione a Cittadella. Quindi un saluto al tuo vulcanico presidente, che è un mito, e
Flavio. Sì. Antonello,
sì, così lo chiamiamo. Cioè, certo, perché di Antonello in zona lì ce ne sono un paio di tonnellate, quindi...
Solo noi nel settore giornaliero abbiamo tre ceppi di famiglie diverse, cioè
non
imparentate tra loro.
A Chioggia che c'è un altro nome per
un soprannome, sì, no.
Vi dovete arrangiare lì.
No, devi avere le conoscenze.
Insomma, seconda stagione al Cittadella Basket.
Sì.
Bei colori sociali, eh?
Esatto. Allora, se, citando un amico, Daniele Rubini non potrebbe entrare in Mantegna, diciamo così, se non altro per la parte viola.
E non perché è vicino al cimitero.
Esatto. Però invece a me, giustamente, ogni tanto mi pare che nel campionato Under 13 abbiano fatto l'assegnazione dell'NBA sì. League, così ho detto a chi andava dei dirigenti a prendere le magliette, ho detto cercate questa volta di non prendere quelle dei Lakers, perché sennò quelle ce le abbiamo già in casa, insomma, infatti poi poi mi pare di ricordare che siamo stati associati ai Chicago Bulls, quindi insomma almeno,
dai, almeno per una squadra ha cambiato a livello cromatico.
No, allora Cittadella secondo me è una bella realtà, io mi sono trovato in questi due anni, mi sto trovando davvero molto bene, è una realtà che è ripartita con l'entusiasmo di neofiti, perché il gruppo dei dirigenti, non so se è brutto da dire, nel senso che vuol dire che a testa che passano gli anni, però è mediamente più giovane di me e non mi ero ancora mai trovato in una società in cui i dirigenti sono più giovani dell'allenatore, però di poco, 74, 75 diciamo come tacca di annata. E con l'entusiasmo dei neofiti sono ripartiti. L'anno prima del mio era già arrivato, diciamo, provenienza padovana, Filippo Fedetto, sì, come coordinatore responsabile dei mini basket, facendo un gran lavoro, perché da una ventina di ragazzini il mini basket in questo momento ne conta quasi 90. E noi dopo il primo anno, l'anno scorso, che sono appunto arrivato anch'io per la parte di settore giovanile, quest'anno abbiamo espresso tutte le squadre a livello silver, però diciamo under 19, 17 e 15, e l'under 15 sabato sera ha fatto la finale del trofeo provincia di Padova, quindi
è stato ricostituito un tessuto connettivo che in anni recenti, anche a cavallo del Covid, si era poi sfibrato sul territorio, sì, di Cittadella, che è una storica piazza.
Allora, Cittadella è una società di tradizione con più di 60 anni, se non vado errato, di storia. Diciamo che le ultime gestioni, per quello che mi dicono, anche perché appunto io non ero lì, tenevano in primo piano la prima squadra, che aveva fatto la Serie D, era arrivata anche fino alla C1. Però questo, diciamo così, depauperando un po' tutto quello che poteva essere l'impegno nel settore giovanile. E invece l'idea, e penso che anche per questo abbiano chiamato me, per coordinare, per allenare il settore giovanile, era proprio quello di capire cosa c'era su piazza e anche costruire dei giocatori. E anche in questo senso, anche se i risultati magari non sono di primissimo piano, con entrambe le squadre, under 19 e 17, abbiamo centrato la seconda fase oro, ma non abbiamo raggiunto le Final Four, però il fatto che nell'arco della stagione 4 o 5 giocatori stiano mettendo il naso nella nostra DR2, che tra l'altro è ai primi posti, prima o seconda nel girone vicentino di DR2, dietro Vigo d'Arzole, insomma, è un buon segno, nel senso che si sta cercando di lavorare per produrre dei giocatori.
Bene, io direi che prima di continuare la chiacchierata con Pelle, è il momento di una pausa, visto che è una lunga mattinata questa, e gradevolissima, super piacevole, e sempre in ambito di aggettivi positivi, è gradevole, piacevole, interessante, sicuramente stimolante, il consueto intervento del professore di filosofia all'Università di Padova, Simone Grigoletto.
Cari Nick e Max, nonostante la giornata di pioggia e l'umidità nell'aria, la vostra sedia scotta. Eh sì, perché la posizione dell'allenatore non è mica una posizione comoda da un punto di vista professionale. Di recente abbiamo assistito al sorprendente licenziamento a 3 giornate dalla fine della stagione di Mike Malone, allenatore dei Denver Nuggets. La sorpresa deriva dal fatto che la notizia è arrivata con la squadra forte di un record ampiamente positivo, 47 vinte e 32 perse, e la prospettiva dei playoff mai in discussione. Complessivamente, la carriera di Malone ai Nuggets si conclude con un record di 798 vinte e 471 perse nelle 10 stagioni regolari. Il titolo, vinto nel 2023, e i playoff raggiunti per 6 stagioni consecutive. Ancor più in generale, la situazione NBA è interessante. Il leggendario Greg Popovich è agli Spurs da 26 anni, ovvero dal 1996. Eric Spoelstra è agli Heat dal 2008, Steve Kerr ai Warriors dal 2014. Invece, praticamente tutti gli altri 26 allenatori NBA sono stati assunti dal 2020 in poi. Insomma, nel professionismo americano, se escludiamo l'ambito collegiale dove la situazione è diametralmente opposta, gli ingaggi degli allenatori di basket sono mediamente molto più brevi di altri contratti di lavoro. E perché? Ecco la prima domanda. L'allenatore è forse la figura più facile da sacrificare quando le cose non vanno come previsto? Siamo nell'era del tutto, subito e on demand. E se il content tarda a manifestarsi, si taglia il presunto responsabile. Ecco, essendo questo un podcast sul basket padovano e non solo, e avendo io parlato ampiamente del non solo, mi chiedo come stiano le cose nel nostro territorio veneto. Ecco quindi la seconda domanda. Quali sono gli allenatori con le panchine senior più longeve? E dico senior perché forse il mondo giovanile ha logiche ancora diverse, dove la longevità di una panchina è vista come un vizio più che come una virtù. A voi la discussione, ma prima di chiudere vorrei rassicurarvi. Se le cose vanno male, ma male male, ricordatevi che avete sempre il podcast su cui puntare.
Beh, Max, il professore dice giustamente che se la carriera da allenatore ci dovesse girare male, possiamo sempre puntare.
Abbiamo
sul
una carriera davanti di podcast.
Non so se diciamo che restiamo nell'ambito amatoriale artigianale, certo, per quello che riguarda il podcast, che intanto ci divertiamo così. Stavamo parlando appunto di Cittadella e si inserisce l'intervento di Simone parlando del ruolo dell'allenatore, della figura del coach. La prima considerazione che fa, dopo appunto aver parlato anche di questo esonero a poche giornate dalla fine della regular season di Mike Malone, coach dei Denver Nuggets, che ha portato i Nuggets al miglior risultato della loro storia, il titolo NBA, eccetera, eccetera, quando la situazione non funziona e c'è qualcosa da cambiare, sembra ormai una storia antica che il primo da sacrificare, se vogliamo utilizzare il termine sacrificio, comunque da sostituire, da cambiare, sia proprio il coach. Simon ci chiede, ma anche nella mentalità americana, che dicevamo commentando, no, mentre ascoltavamo Simone, nei college è sempre stata invece, college americani, un punto di forza la continuità degli allenatori, sta subentrando questa mentalità del tutto e subito legata all'on demand, e quindi anche gli americani si adeguano alla nostra, noi siamo più, no, passionali, sanguigni, quindi ne abbiamo visto poi nel calcio di più.
Sì, allora premetto che il prof mi ha spiazzato, io mi ero preparato sulla critica della ragion pura ai Kant, vabbè, andiamo con l'argomento a piacere. No, scherzo. Sì, io credo che, appunto, dicevamo prima del college americani, ci sono allenatori storici, sì, che identificavano un college stesso, Wooden, piuttosto, certo, che Bobby Knight, Ricky Pettino, cioè. L'NBA sì, probabilmente sta un po' mutuando dallo sport, diciamo, proprio europeo, questa cosa qui, però d'altra parte è vero anche che non potendo cambiare, anche se sappiamo che le trade delle franchigie spesso rivoluzionano la stagione in corso, però non potendo cambiare 12-15 giocatori, va da sé che la cosa più semplice sia quella di cambiare l'allenatore. Non sempre è giusto. Io romanticamente resto legato appunto a delle figure emblematiche che identificano anche una realtà, una società, penso all'amico Maurizio Buscaglia, che, sì, ha scritto pagine indelebili della storia dell'Aquila Trento, partendo dalla C2, o non so, nel calcio Bob Ferguson, insomma Brian forse,
no? Ferguson del Manchester United, sì,
cioè, nel senso,
Sir
che
Alex
Ferguson. Sir Alex, esatto, scusate.
Sì. Lo scozzese che ha fatto, sì, un'epopea di 25 anni.
Nel senso
anni,
che alla fine, certo, io credo che anche i giocatori che vanno in quei contesti lì sappiano che cosa trovano. Invece, come mi pare dall'intervento appunto anche Simone sottolineasse, ormai siamo all'epoca del fast, del tutto subito, questo in termini sia di risultati, sia anche però di modo di gioco, cioè io penso, sì, che in Serie A1 ormai sempre più si vede il pick and roll centrale, ma perché? Perché se un giocatore è arrivato il giovedì e il sabato deve giocare, non è che posso spiegargli 25 chiamate, quindi vado sulle cose basilari, ma anche più semplice comprensione. È un po' un peccato, perché secondo me, appunto, ripeto, per noi appassionati prima che tifosi, forse manca dietro tutta quella che è una possibile costruzione di un gioco.
Sì, era sicuramente romantica, no, Max, l'idea di identificare o un ateneo. Pelle ha citato giustamente, non so, Wooden a UCLA, piuttosto che Mike Krzyzewski a Duke, ma anche Pete Carril nel famoso Princeton, da cui è derivato il Princeton Offense.
Anche per me, scusami Nick, certo, per me che ho una storia anche legata al Folgaria Basket Camp, a Caroli Massimino, con Villanova.
Certo, assolutamente, Villanova, è vero che negli anni 90 ha fatto Final Four, forse anche addirittura un titolo.
Un titolo.
E mi viene in mente che nell'NBA quella che ho seguito io più da bambino, quindi quella anche degli anni 90, Jerry Sloan, storico allenatore degli Utah Jazz, è stato per anni, forse 25, 26, non so quanti anni sia stato capo allenatore dei Jazz. Adesso sembra un po' che questa cosa di portare meno pazienza sull'altare di un risultato, come dicevamo, tutto e subito, porti a dei cambiamenti anche nel mondo, diciamo, anglosassone americano, che era più restio. Ma voglio dire, da appassionato di calcio inglese posso assicurarvi che si facevano, no, anche gli inglesi un po' supponenti, l'idea di che loro credessero di più nel percorso e nel progetto, ma invece la Premier League è diventata ormai da anni, proprio perché è un campionato anche più ricco del mondo dal punto di vista calcistico, si cambia anche lì un sacco di allenatori, di giocatori, e quindi tutto il mondo è paese. Quando ci chiede, no, Max, il professore, quali possono essere i coach senior più longevi in Veneto? Beh, questo è materiale per una ricerca, quindi dovrai faremo essere preparato. Tu citavi Maurizio Buscaglia, che è stato anche nostro ospite a Trento, che ha fatto una bella epopea. E ti viene in mente così qualcun altro che possa aver fatto un percorso?
Restando in regione, penso ai 5 o 6 anni di Walter Raffaele, con due scudetti, che era, tra l'altro era partito da vice di Gianni Recalcati, vero, e poi è subentrato. O in ambito prettamente locale, mi vengono in mente Maurizio Benetollo sulla panchina della Virtus Padova, e anche forse Hans, Alberto, sì, Anselmi al BAM.
Sì. In ambito femminile anche le Lupe hanno avuto forse coach Abignente, che ha fatto un percorso abbastanza lungo.
Se non vado errato, credo 9 stagioni.
Addirittura 9 stagioni, sì.
E il fatto di longevità, anche Giustino Altobelli come aiuto allenatore a Schio.
A Schio, assolutamente.
Cioè, c'era già nel 2011 quando arrivai a Schio io, quindi...
Beh, però il professore ha lanciato...
Allargando allora agli staff tecnici, come non citare Roby Taffara, storico preparatore atletico, sì, vero, della Virtus.
Certo. È vero.
Sì, ma è una ricerca che si può fare, ma può essere interessante, visto che il nostro è sul basket padovano, e non solo, anche magari andare a scoprire in passato quali sono stati gli allenatori padovani che sono stati per più anni sulle panchine. Tu hai citato adesso Ciuc Benettollo alla Virtus, ma so che Val di Medio tu fece...
Se volete facciamo un gemellaggio, lo lancio anche su Storia del Basket Padovano, quindi uniamo le podcast e Facebook.
Bello, grazie per la disponibilità, lo facciamo di sicuro. Allora riprendiamo lì dove ci eravamo un po' interrotti, no, prima del time out di Simone, che parlavamo di basket Cittadella e parlavamo appunto con il Pelle allenatore.
Sì, per allenatore che vanta sia esperienza di senior che esperienza di giovanile.
Sì.
Quindi ho una domanda di quelle semplici, anche questa. A tuo avviso, che manca ai giovani o cosa manca alle società perché arrivino più giovani nei campionati senior?
Ma questo è un podcast serio? Perché, no, vi spiego perché. Quando penso a un... adesso non si fanno neanche più, forse Nick, tu sei più... Non si fanno neanche più i clinic formativi. Una volta c'era l'obbligo dei PAO, perché io ho sempre pensato...
C'è una rivista che la federazione fa uscire...
Sì,
cioè, CMB.
Esatto, insomma, oppure uno sempre su YouTube.
Beh, chiaro, cioè, ma nell'epoca...
Però io, pensando davvero, una cosa che a me interesserebbe davvero è proprio questo argomento qui. Quindi io potrei rilanciarti la palla e dire, vorrei che lo trattasse... Penso appunto a Maurizio stesso, a Maurizio Buscaglia, io gli ho sempre detto, cioè, mi riesci a spiegare, oppure Alberto Buffo che ha lavorato in Reier, da responsabile del settore giovanile, ma anche un'esperienza di 1 o 2 anni nello staff tecnico della prima squadra. Perché è un bel passaggio, e però probabilmente è proprio il passaggio chiave forse per capire come rilanciare anche il nostro basket.
Posso buttare lì uno spunto sul tavolo? Ho ascoltato qualche anno fa un'intervista a coach Adriano Vertemati, così possiamo fare allo staff dove c'è anche Lorenzo Pomes, che è un amico, i complimenti per la promozione della APU, quindi Udine, che torna in Serie A 1, che adesso si chiama Lega Basket Serie A, e Adriano Vertemati, che era stato nel settore giovanile della Benetton Treviso e poi ha avuto esperienze di prima squadra, diceva che sicuramente ai giovani che arrivano in prima squadra si chiede di difendere, si chiede magari di avere un paio di certezze da un punto di vista tecnico per essere credibili nella categoria, e poi forse la difficoltà principale, diceva, è quella che passi dall'essere un po' quello che fa le pentole, i coperchi, i mestoli, e quindi hai tante responsabilità nell'under 19, a dover essere in grado di fare quel passaggio che invece devi essere il gregario di altri a cui viene chiesto, no, di essere i protagonisti.
Sì,
e non è facile quel passaggio mentale, magari, per un ragazzo.
Questo sicuramente, come anche una sorta di specializzazione, anche se poi appunto magari non siamo l'NBA dove la specializzazione è ulteriormente accentuata. Però secondo me verissimo, bellissime le cose che hai detto, riferite ovviamente ai Vertemati. Certo. Io personalmente ho sviluppato questa idea, che sembra banale, però forse non lo è, nel passaggio proprio da settore giovanile a giocatore senior. Perché poi, sì, due cose è importante che le sappiano fare, che difendano, perché l'intensità ovviamente è di un altro tipo, ma che soprattutto riescano a capire la differenza nei tipi di possessi. Mm. Perché, non so, adesso mutuando da un altro sport che è il tennis, se uno va a vedere una partita di un circolo di tennis, vede il magari anche contro il giocatore di una certa età e magari anche sovrappeso e il giocatore giovane corre come un disperato di qua e di là, il giocatore di una certa età fa correre la palla e quasi finisce l'ora senza essere sudato, e quella è la differenza. A basket ovviamente siamo cinque attori protagonisti, il contesto è diverso e ogni palla è decisiva. Però proprio per questo, secondo me, al di là di correre, che un giocatore giovane lo può fare per i 40 minuti, poi i possessi che determinano la vittoria o la sconfitta sono gli ultimi due. Allora penso che non giocare un pick and roll buttandosi in mezzo per provare a forzare, ma leggere davvero la scelta della difesa, piuttosto che finalizzare uno schema, quello schema di quell'azione lì in un determinato modo, con quell'obiettivo specifico, cioè, faccia la differenza.
E quindi in questo pensi che possa aiutare nella parte finale del settore giovanile a qualsiasi livello, tu citavi dei ragazzi della vostra 19 Silver che fanno la DR2, possono esserci magari di alcuni ragazzi di qualche realtà di 19 Gold che facciano la DR1, e abbiamo parlato di qualche giovane di Vigonza, no? Poco fa, cioè, quindi la puntata scorsa per intenderci. Tu stesso mi raccontavi prima che negli ultimi anni del tuo settore giovanile a Petrarca avevi avuto un'esperienza di prima squadra, anche tra l'altro vincendo quel campionato. Pensi che possa aiutare questo aspetto di non fare solo giovanile negli ultimi anni di settore giovanile, ma affacciarsi già alle dinamiche di una prima squadra?
Sicuramente, adesso per tornare all'esperienza di Cittadella, però dicevo che nell'arco della stagione chi meglio, chi un po' meno, ma comunque diciamo che 4-5 giocatori sta mettendo il naso nella prima squadra che è in DR2, è un valore aggiunto anche semplicemente per le dinamiche con i giocatori senior, perché diciamo quando si va avanti sempre solo con i pari annata, le dinamiche sono quelle di un pari annata, c'è poco da fare,
gruppo di pari. Dal punto di vista anche socio-relazionale, giusto?
Se invece inizi a relazionarti con un giocatore senior, il giocatore senior, anche rompendoti e spaccandoti la testa, vuole la palla in un determinato modo, sa che è più lento a rientrare, quindi vuole che tu gli garantisca la copertura difensiva. Insomma, tante dinamiche che però poi sono quelle che si trovano
in una qualsiasi prima squadra,
quindi questo è indubbio. E devo dire la verità che io negli anni, insomma, in cui ho allenato, ho avuto la fortuna di fare tutto questo tipo di esperienza, perché lo citavamo nella puntata precedente, sì, pre-Pasquale,
bellissimo.
Però per me come allenatore l'anno di Limena con Leonardo Busca da una parte e anche Giacomo Rappo, sì, certo, che era un finto un finto vecchio o un falso giovane, perché era un 95, aveva 21-22 anni, ma con una esperienza di
giocatori.
Però per me, secondo me, se poi voi avete l'occasione di chiederlo anche ai giovani di quell'annata, sì, lì, penso per tutti Federico Osellieri,
certo,
è stata una scuola di crescita per loro, cioè per i giovani, e anche per me come allenatore, cioè nel senso che veramente era un pezzo del puzzle che andava ad ama, quindi proprio come crescita della squadra, del singolo giocatore e del gruppo.
In questo senso, mentre parlavi mi facevi venire in mente una domanda che io spesso rivolgo anche ad altri allenatori. Mi è capitato di parlare di recente di questo con Andrea Ferraboschi, con Valerio Salvato, cioè del fatto delle squadre fatte di tutte di giovani che si iscrivono a un campionato senior, che possa essere la Serie C ad esempio o la B interregionale, per poi magari fare 0 vittorie in 30 partite e retrocedere. E quindi la domanda è formativa poi realmente una stagione dove tu sei inadeguato di fatto, questo dice il campo, da un punto di vista dell'esperienza, magari della conoscenza, delle competenze, per quel tipo di compito che devi assolvere, che è fare la Serie C piuttosto che l'ambiente regionale, o sarebbe più formativo fare il giovane con magari anche dello spazio, delle responsabilità crescenti, se meritate strada facendo, ma in un contesto dove comunque ci sono anche dei giocatori che possano aiutarti da un punto di vista dello stare in campo in quel campionato? E molti dicono sì, noi non siamo così favorevoli al fatto delle squadre completamente di giovani se non sono in grado di reggere quella categoria, perché adesso mi viene in mente ad esempio l'Under 19 Eccellenza di Milano, che tiene egregiamente il campo in B interregionale, e allora se sei in grado di reggere quel tipo di campionato allora diventa forse un'esperienza virtuosa, ma se vieni mandato, passami la frase, allo sbaraglio, forse diventa anche controproducente.
Sì, hai citato Milano, sempre per rimanere in B interregionale, purtroppo vicino a noi c'è l'esperienza di Montebelluna, certo, che ha vinto una partita, sì, tra l'altro è il risultato acquisito per l'altra squadra che era Pordenone, certo. Appunto, avendo fatto le mie esperienze così, dico che primo, premetto, la differenza la fanno sempre le persone, cioè che tipo di senior, perché se hai il senior rompiscatole si entra quasi in conflitto, sono altro tipo di dinamica. Se hai invece il senior che per la sua esperienza e anche capacità si mette davvero al servizio, perché ho parlato prima di Leo Busca e tutti possono dirmi vabbè, con 20 anni o 15 di carriera alle spalle in Serie A è anche facile. Però, e qua saluto e cito uno che in ambito locale forse è più conosciuto, meno in ambito assoluto, ho avuto la fortuna in Serie D con l'Horus di avere Tommaso Stanflin. Tommaso Stanflin, scuola Arcella, sì, poi uno o due anni al CUS, lui si è messo al servizio di un gruppo di ragazzini che avevano 17,6 anni di media il giorno in cui ci siamo salvati, quindi eravamo partiti a 16,5 ed è stato super nella crescita loro e anche nel mio supporto, mio e di Ale Valentini che era il vice quell'anno lì, lo supporto per la crescita della squadra. Quindi sì, io ripeto, tenendo conto e premettendo che la differenza la fanno le persone, cioè il tipo di la persona giocatore, però avere 3-4 giocatori senior penso che sia fondamentale. Perché sennò si ritorna al discorso della squadra di pari. Ah, sì. E forse una squadra di pari, se è inadeguata, cioè se è inadeguata a livello, va solo incontro a sbattere la testa.
Sì, condivido.
Torniamo al settore giovanile. Oltre alle risorse economiche, cos'è che manca di più? Risorse tecniche, spazi palestra, maggiore attenzione, allenatori, sponsor, tutto?
Passiamo alla prossima domanda.
No, no. Non voglio aggirare la domanda, però è una domanda tanto, ripeto, è un podcast serio.
No, non è stato.
Perché primo, premetto, posso essere anche non essere io la persona più indicata a dare questo tipo di risposta. Io parlo ovviamente per le mie esperienze. Cioè, esperienza da giocatore, io sono cresciuto in un settore giovanile e ancor più in una polisportiva come era quella del Petrarca, in cui si respirava sport da quando entravi in palestra alle 2 pomeriggio e quando ne uscivi alle 9 di sera. E il settore giovanile che ho avuto la fortuna di fare aveva come allenatori giovani, ma già fatti, finiti quasi dai massimi livelli: Massimo Friso, Antonio Ometto, Daniele Rubini stesso. Poi passo alla mia esperienza di settore giovanile. L'esperienza di settore giovanile in Patavium e in Virtus aveva allenatori ancora come Massimo Friso, Daniele Rubini, al Patavium Massimo Caiolo, Alberto Buffo, che era giovane ma già in rampa di lancio. Quindi questo tipo di diciamo allenatori con questo pedigree. Adesso è sempre più difficile. Uno, per una questione di strutture. Quali sono le società che possono permettersi una struttura in cui alle 2 del pomeriggio entra il mini basket, alle 4 l'under 15, alle 6 l'under 17, finisce alle 7 l'under 19 e poi c'è la prima squadra. Due, scusami, in tutto questo anche la mia esperienza di Marostica, in cui, certo, costruita abilmente da Roberto Rugo, il settore giovanile aveva Lorenzo Beggiato, Enrico Valentini e anche me, ed era l'unica realtà fuori da Treviso, Venezia e Petrarca, mi sembra quell'anno, perché neanche la Virtus ce l'aveva, che esprimeva tre squadre in giovanili di eccellenza per un paese di 22.000 abitanti.
E la
B2 che ha fatto
battagliare negli storici derby con Bassano.
Esatto. E quindi la questione di strutture, questione di staff tecnici, questione anche di cambiamento, come voglio dire, di struttura stessa dei nostri giovani, perché ne parlavamo prima, una settimana fa all'aperitivo prepasquale. No, io da giocatore mi sono sentito dire di tutto, ma offese anche pesanti, che non penso fossero davvero nella testa di chi me le diceva in quel momento. Però io, come un po' la mia generazione, le assorbivamo e anzi era uno stimolo per giocare di più. Ho avuto la fortuna di fare una finale nazionale arrivando secondo a livello cadetti, ma io personalmente, non entrando mai durante quelle finali nazionali, il giorno dopo le finali nazionali io alla mattina alle 9 ero al campetto ad allenarmi, perché non ho giocato queste finali, ho fatto solo il comprimario, cioè ero lì presente ma non ho giocato, e quindi lo stimolo era quello. Se adesso, io immagino, Nicola, alleniamo tutti il settore giovanile e fai un'offesa a un giocatore anche facendo riferimento vagamente alla sua familiarità o ai suoi ascendenti, o il giorno dopo hai l'avvocato o hai questo che scoppia in lacrime, o insomma sono un po' problemi, quindi sono davvero anche altri tempi.
Sì, è cambiato tutto ed è giusto adeguarsi al contesto attuale. Giustamente anche il fattore, no, abbiamo parlato spesso, proprio delle competenze motorie dei ragazzini stessi che arrivano in palestra, oltre che quelle, diciamo così, del contesto e del periodo storico nel quale si vive. Cioè è sempre più difficile fare una pallacanestro magari di qualità, proprio perché fin da bambini hanno delle lacune, delle carenze.
Il nostro è uno sport che Dan Peterson, mi pare, definiva poesia in movimento. A me è capitato anche di fare i corsi, diciamo, nelle scuole, cioè
i progetti scuola,
in cui il professore che faceva educazione fisica mi diceva: no, ma io non li faccio giocare a basket perché c'è il rischio del contatto, è pericoloso, e quindi via di pallavolo in cui ci separa una rete, in cui non entriamo in... questo noi partiamo, noi inteso come movimento basket, partiamo tanto penalizzati sotto tutti i punti di vista. Non siamo neanche uno sport così immediato in cui basta mettere due ciabatte e avvolgere un po' di carta straccia piuttosto che vestiti e viene fuori una partita di calcio.
Ha fatto
la scuola mia, perché facevamo così a scuola per fare il pallone a calcio, rubando il giornale e quelli di prima.
Ascolta, prima di tornare indietro nel tempo e di parlare appunto del Giovanni giocatore prima e allenatore dopo, io ti chiederei, così possiamo lanciare con piacere il ritorno della rubrica Basket Books Racconto, ti chiederei, ovviamente da scrittore, quale rapporto hai con la lettura? Nel senso, sembra una domanda a volte, no, banale da giornalista, però il tempo è limitato, tante ore in palestra ad allenare, c'è il lavoro, la famiglia, tutto quanto, poi uno li legge sti libri.
È già la seconda volta che fate riferimento allo scrittore, non so se sia una presa in giro.
No,
però,
giornalista, vabbè, scrittore, okay. Due libri
di vantaggio su di noi, esatto, al momento, quindi...
E tali resteranno, credo, per me. Poi tu forse chissà.
Non lo so.
Allora, sto riscoprendo nell'ultimo periodo il piacere della lettura. E premetto, come dicevi giustamente te, il tempo è sempre meno ristretto e così via. Per cui io ero un lettore estivo, prettamente estivo, in cui uno è un po' più tranquillo, più rilassato, sotto l'ombrellone o piuttosto che sulla sdraio, o anche solo nei momenti di tranquillità e così, riscoprivo tanti libri che magari qualche amico mi aveva segnalato durante l'anno e che non avevo avuto materialmente il tempo per leggere, a cui dedicarmi. Avendo una figlia adolescente...
volendo evitare serie televisive...
Magari, cioè, se solo riuscissi a passare un po' di passione a lei, sarebbe tanto di guadagnato. No, ma avendo una figlia adolescente, che quindi tutta la casa è in fibrillazione, diciamo, dalle 6:15 del mattino, io devo dire la verità che nell'ultimo periodo, dopo la colazione, a meno che non ci siano urgenze incombenti, tipo interrogare mia figlia o mio figlio, perché magari sono rimasto indietro nella preparazione, e sto riscoprendo questa quarto d'ora, mezz'ora di lettura, e devo dire la verità che però nell'ultimo periodo è una lettura compulsiva, cioè nel senso, avendo la fortuna di avere una biblioteca come quella di Abano che è fornitissima e riuscendo io a concentrarmi su un determinato argomento, sono molto appunto compulsivo nell'ambito di un periodo.
Okay.
Cioè penso che l'estate scorsa, anche perché poi era l'anniversario, penso di aver letto 7-8 libri sulla vita di Giacomo Matteotti, perché magari se ne sa il martire, ma non si sa effettivamente quello che è il suo lascito politico e sociale, insomma. Un libro che consiglio, che ho letto, perché in questo primo periodo pre-fine anno, diciamo inizio anno 2025, era il filone calcistico, per cui consiglio a tutti il romanzo, e soprattutto a noi allenatori, il romanzo del Veccio, che è la storia di Enzo Berzot, la biografia di Enzo Berzot in un'intervista a Gigi Garanzini, e in particolare però incentrato sulla storia dei Mondiali 82. E poi ovviamente libri o di politica o di... Diciamo che sono tendenzialmente sono meno portato per le storie o i romanzi in quanto tale.
Però
sono...
vai un po' a periodo.
Vado
sì,
molto a periodo. Ho avuto il periodo ovviamente delle biografie dei cantautori.
Certo. Bene, allora io direi che ci ascoltiamo con grande piacere il ritorno della rubrica Basket Books Racconta e quindi questo consiglio di lettura.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Vale ancora tutto, storie segrete della pallacanestro italiana. Scritto da Lorenzo Sani e pubblicato nel 2017 da Minerva. Il libro in realtà è la riedizione, riveduta, ampliata e corretta di Vale tutto, ovviamente dello stesso autore, pubblicato da Italica nel 2014. Lorenzo Sani non ha bisogno di presentazioni. Fortitudino doc e penna educatissima, con questa sua fatica letteraria ci accompagna alla scoperta, come dice il sottotitolo, di storie segrete, o quantomeno poco conosciute, della pallacanestro di casa nostra. La lettura è scorrevole, si rimane attaccati alle pagine. Alcuni racconti sono divertenti, altri sono cupi, possiamo dire, altri estremamente curiosi. Dalla vita bolognese di Connie Hawkins ad un improbabile spassosissimo uno contro uno tra Sugar Ray Richardson e un vetrinista di Coin. Dalla oscura parabola di Rocco Pondexter all'emozionante storia di Gianni Gualdi. Dall'angelo fortitudino che non ha mai preso il volo alle peripezie oltre confine di Stefano Attruia e Leonardo Conti. E molto altro. Una lettura consigliata perché innanzitutto è ben scritta. E poi perché è insolita, non parla dei soliti noti, non parla di numeri e statistiche, è un vero e proprio racconto sportivo. Vale ancora tutto il consiglio di oggi, noi ci sentiamo alla prossima e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket.
E allora ringraziamo Riccardo Mele, per tutti Richard Apples, per averci presentato il libro Vale ancora tutto, appunto riedizione del 2017 di Vale tutto del 2014 di Lorenzo Sani, come me fortitudino. Ma se dovessimo parlare di Bologna, tu hai una preferenza tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna o sempre rimani in quel discorso? Sono appassionato ma non mi schiero da tifoso.
Allora. Io dall'82-83 sono tifoso Olimpia Milano.
Ah, ok.
E non alla Emilio Fede, ma perché 82-83? Perché quell'estate c'è stato il passaggio, forse 81-82 adesso, c'è stato il passaggio di Dino Meneghin, che per me era il faro di riferimento, da Varese.
Da Varese, certo. Dopo aver fatto anche col professor Asanicoli, ci è passato per Padova, Bob Morse e compagnia, la storia di Varese, è andato a fare la storia di Milano.
Esatto. E quell'anno lì la fortuna ha voluto che a Padova, al San Lazzaro, giocasse Benetton Treviso nel suo primo anno di A1. E quindi io tutte le partite, quelle partite lì della Serie A, sono andato a vederlo, mi fermavo di Dino Meneghino all'autografo alla vigilia dei miei 14 anni, insomma, e quindi...
Ma quindi nella tua top 5 di giocatori italiani sicuramente Dino Meneghin c'è comunque?
Lino Meneghin sicuramente, comunque, sicuramente. Okay. Adesso volevi la top 5 in questo momento, solo, mi cogli un po' la sprovvista.
Nella top 5 lo metteresti, era per non dire il tuo giocatore preferito, che forse è eccessivo, ma nella top 5...
Sì, anche me poi è sempre difficile nell'epoca.
Quindi, però se dovessi fare un quintetto, al di là del ruolo, lo metteresti, Dino, nei tuoi preferiti?
Sicuramente, sicuramente.
Sotto canestro.
Ragazzi, la leggenda Hall of Fame.
No, un giocatore che mi dicono, perché io forse lì ero, anch'io ero troppo piccolo, che però davvero era stata una prima scelta dei New York Knicks, e solo per un infortunio, uno dei tanti, perché una volta racconta dei suoi vari infortuni, delle sue varie placche in titanio che ha in tutto il corpo, per un infortunio al ginocchio non ha potuto rispondere, però se no staremmo parlando di un'altra storia degli europei nel basket NBA, insomma, perché si davano sì, nei primi anni 80. Però tornando al tuo discorso, Nicola, prevalgono sempre le dinamiche familiari, nel senso che avendo un fratello di 4 anni più grande e più alto e più grosso di me, cioè lui era tifoso virtusino di Bologna, e non potevo che dire sì, io tifo Milano, però bella Bologna, anche perché poi comunque era una Bologna che aveva Renato Villalta, Marco Buonamico, Domenico Fantin poco dopo, Elvis Roll, cioè questi tipi di giocatori. Negli anni mi è capitato di allenare almeno 2 nuclei di giocatori spassionatamente fortitudini. Sì. E quindi andava, diciamo che adesso non voglio inimicarmi un po' di appassionati, però ho sempre visto l'ambiente un po' fortitudo con la puzza sotto il naso. E anche quando penso alle finali nazionali del 2003, che abbiamo avuto la fortuna di fare Alberto Buffo da allenatore e io da suo vice, era evidente come il gruppo Fortitudo fosse un po', sì, appunto, ripeto, con la puzza sotto il naso, sostenuto e così via. Però è vero anche che è una realtà che pur tra mille vicissitudini, tra fallimenti e cioè, tanto di cappello per quello che sono, e per quella passione lì, che non so, penso a un mio ex giocatore come Nazareno Italiano, esatto, che è passato per Bologna Fortitudo, e che
anche da Bonicioli,
da Matteo Bonicioli, e che penso che la curva fortitudina, quando lo vede ancora al palazzo, cioè, gli fa un'istituzione.
Per il cuore col quale ha vestito la maglia bianco-blu dell'Aquila. Sì, nella sua storia in realtà quelli più aristocratici e vincenti sono sempre stati quelli della Virtus. Diciamo che è un po' cambiata la narrativa intorno alla Fortitudo quando negli anni 90 l'Emiro, cosiddetto Seragnoli o Seragnoli a seconda dell'accento bolognese o non che si vuole usare, è investito tante risorse, tra i quali il figlio di Dino Meneghin, Andrea Meneghin, Myers, Fucci e gli altri, gli scudetti, le finali perse, e quindi è un po' cambiata magari la narrativa riguardo alla Fortitudo come squadra che stava lì nei posti alti della classifica, quando in realtà la sua storia era chiaramente della seconda squadra per risultati di Bologna, e tuttora lo è, visto che è in Serie A2.
Ok, quindi andiamo alla parte storica.
Vai.
Andiamo alla parte storica. Quando, dove, quello lo so, Treppini, sì. E perché hai iniziato a giocare a basket?
Quindi ci interessa anche il quando e il perché.
Allora, quando, io penso, quando avevo 7-8 anni, non di più.
Ok.
Treppini ovviamente va da sé. La cosa che non tutti sanno e che per me resta un mistero.
Il perché?
No, il fatto che la prima volta che io ho messo dentro piede dentro al Treppini, prima della nostra ora di mini basket, stessero giocando a tennis. Perché a me poi, non so quando è andato giù, in palazzetto dei Treppini, perché poi a me per 35 anni, non so quanto è poi andato giù il Treppini, così, non mi è mai più capitato di rivedere, perché poi nel frattempo era andato sul pallone presso statico, certo. E quindi a tennis casomai si giocava
dall'altra
parte.
No, diciamo che mio fratello aveva già fatto 1 o 2 anni mini basket in Virtus, quindi c'era un po' questa cosa qui del basket, però penso che sia... Allora, io quando ero piccolo dicevo io sono un poliglotta dello sport, che è evidentemente un errore sintattico, però rendeva bene l'idea, perché insomma sciavo, mia mamma raccontava che le mie prime esperienze di sci in Svizzera erano assieme al principe ereditario Emanuele Filiberto, a Cramontana.
Magari avevate anche la stessa eleganza sulle piste.
Assolutamente, perché poi io, avendo i maestri che spiegavano in francese, io avendo veramente 4-5 anni, mi sono rifiutato di andare a lezione, e quindi come in tanti altri sport sono autodidatta, insomma, e con risultati, ahimè, non proprio brillanti. Però tennis, poi d'estate, calcio ovviamente a scuola o con gli amici. ping pong, perché avevamo un campo da ping pong al mare, nella casa al mare, così, e però anche basket, appunto, avvicinato al basket e così. Perché? Forse perché magari sarò stato un ragazzino un po' più alto degli altri e un po' più sovrappeso, e qualche attività andava fatta, insomma. Ricordo però che alle elementari io andavo a scuola fino alle 4, e per cui gli allenamenti erano il martedì o il giovedì dalle 3 alle 4, se non vado errato, e io non tornavo a scuola quei due pomeriggi, perché andavo a fare mini basket. Primo allenatore Andrea De Franceschi.
Mitico, così lo salutiamo. E così possiamo anche dire che torna anche quest'anno il torneo dedicato a Massimo Mazzetto, ormai appuntamento fisso del mini basket.
E qui apri una pagina per me bellissima, però ovviamente è dolorosa per, certo, l'epilogo, perché con Massimo veramente si... Non dico che siamo cresciuti, perché lui era un 65 e un 71, però lui verso i ragazzi più giovani anche di lui aveva veramente, e un ascendente, però anche una predilezione incredibile. Cioè i pomeriggi giocati dentro al Trepini assieme a lui per me restano indimenticabili.
E appunto di pomeriggi dentro il Trepini ne hai passati tanti, con svariati allenatori, sicuramente ne parlavamo anche prima, un risultato di settore giovanile da ricordare è della squadra dei nati nel 1971, che ha ottenuto il secondo posto nazionale alle finali nazionali, giusto? Di Caorle
e Concordia Sagittario, doppia sede,
allenati da coach Massimo Friso. È una squadra che non si pensava potesse arrivare forse così in alto, invece cosa è successo in quella nata cadetti, giusto? Quindi
primo anno
l'under
cadetti.
17, under 16, esatto, di oggi.
Allora, diciamo una squadra intanto di tutti i padovani, cioè l'unico straniero era Realdon, che veniva da Este, un 72, che però ha giocato solo le prime due partite perché aveva già programmato un viaggio studio piuttosto che in Inghilterra, e quindi poi ci ha abbandonato nel percorso. Niente, sono quelle annate magiche che nascono quasi per caso, se vogliamo così, dire così, oppure si costruiscono via via, e per noi sono state... è stata qualcosa di incredibile. Io ripeto, poi quelle finali nazionali di fatto non ho mai messo piede in campo, non voglio millantare meriti che non ho, però di quel gruppo lì facciamo parte, al di là di Ale Bertini, e qua si apre e si chiude un'altra pagina, certo, per noi dolorosa. Ale boss agile, perché era un pivot di 1,92 m 1,94 m rispetto a magari a altri, sicuramente pagava molto dal punto di vista fisico, però diciamo, ma io gli scappo via però in agilità, in velocità e così via. Poi vabbè, Giorgio Tonzi, che certo, ovviamente ha scritto pagine importanti del basket padovano, e non solo, Nicola Rosini, Nicola Bedeschi, anche i 72, perché ovviamente prendevano, certo, due annate, Matteo Sandon, Alfonso Stefanelli. Noi, superato il gironcino iniziale, in cui vado a memoria, ma la prima partita era stata con la Juve Caserta di Cristiano Fazzi, che era anche lui 72, ma diciamo subito dopo la generazione dei Gentile Esposito,
era l'altro prodotto casertano, sì, importante.
E qui non si possono riferire le parole di Massimo Friso, nostro allenatore, che ci ha detto nel discorso prepartita per motivarci. E poi via via tutte le varie squadre, compreso la semifinale con Cantù,
che resta forse il capolavoro,
anche perché credo con i due tiri liberi di Nicola Rosin, di parità e sorpasso sostanzialmente a un secondo dalla fine. Come tutte le favole, se pensiamo anche a Colpo Vincente, no? Certo. Il film di Gene Hackman, che purtroppo è mancato da poco, di recente, non si è compiuta a pieno, perché la finale l'abbiamo persa contro però un Olimpia Milano che poi aveva un quintetto che penso abbia dettato legge tra uno e a due per una quindicina d'anni, perché penso ad Anchisi, Paolo Alberti, Tulli, Christian Meyer, se non vado errato, guardia tiratrice, e il sesto uomo era uno come il fratello di Paolo Maldini, che era un 70 anche lui, ma all'epoca
un altro atleta importante. Ascolta, leggo queste belle righe che dice: coach Joe, ma sei più Pelle o più Joe secondo te?
Allora, questa cosa qui è venuta fuori in famiglia due giorni fa, perché mio figlio alle medie ha la fortuna di essere avere tra i professori di francese una ex compagna di classe di mio fratello, sì, al liceo. Allora, per mio fratello era gioco forza, Pelle, perché Pellegrino, nome, Pellecchia, certo, cognome, doppio Pelle. Pelle. Per me ovviamente vale il Pelle del cognome, però Joe anche, sì, è una cosa che passa.
Cioè più Pelle cestistico?
Io quando, Joe... quando firmo i messaggi nelle chat per i ragazzi, Coach GP.
Ah, GP, non si sbaglia. Allora, Coach GP, come abbiamo detto, classe 71, ha iniziato la carriera di allenatore nel 1993, anche se avevi già avuto un'esperienza.
E con... qui dopo vi faccio una piccola correzione. Oh, no, scusami,
no, non volevo... subito.
No, nel senso che la prima e vera esperienza è stata nell'89.
Ecco, Massimo
Fiesi. Ah, okay, ah, perfetto.
Sì. Allora, scusate, la parentesi, no, no, appunto, quindi diciamo 17enne, 18enne, subito con Massimo, con che età era, che squadra era?
Ah, era il gruppo 81 e faceva mini basket. E siccome mi pare, non per fare parallelismi, però mi pare che Ettore Messina l'abbia ricordato di recente nella trasmissione quella con Basile,
sì, con Basile
in cui
certo.
Diceva Tonino Zorzi mi ha detto Tessina soppa, ma te sei bravo con i bambini, inizia a allenare. Non è andata proprio così, però diciamo che Massimo Friso...
con quella schiettezza che lo contraddistingue.
No, ma anche sì, sì, scusi, però diciamo non mi ha tenuto in considerazione per il gruppo
Juniores
Nazionali, che ha raggiunto le finali nazionali certo. Anche quell'anno, però...
però c'è un bel aneddoto anche sportivo su questa annata da raccontare.
Sì, poi ci torniamo. Però diciamo nel corso dell'annata, che tra l'altro per me, essendo anche avanti di un anno a scuola, era l'anno della maturità, mi ha chiesto di dargli una mano allora. Con questo gruppo mini basket, anche perché poi nel frattempo lui era subentrato assieme a Fabio Fabiano, allora, che gli prestava certo, la testa, squadra. Insomma, alla prima squadra che si salvò poi agli spareggi a Montichiari.
E quindi diciamo che tolta questa esperienza dell'89 con Massimo, poi inizi comunque nel 93 a 22 anni, hai allenato in varie società appunto Petrarca, raggiungendo le finali nazionali della categoria che allora si chiamava BAM. E, hai allenato a Propace, hai allenato a Terme Ogane, sei andato a fare esperienza appunto a Marostica dove hai allenato varie annate, diverse squadre, Under 15 Eccellenza, Under 14 Elite, 19 Open, sei subentrato e questo è stato un merito nella stagione 2009-10 alla guida della B Dilettanti, la B2 insomma, comunque a un livello dove quasi tutti i giocatori erano, molti giocatori anche avversari professionisti, quindi un livello molto alto in quegli anni, contribuendo alla tranquilla salvezza e sfumando però di un soffio la qualificazione ai playoff. Poi sei tornato a Padova, sponda Virtus Padova, e conquistando comunque insomma delle finali regionali eccetera, e dopo hai appunto fatto il periodo tra Selvazzano, Albignasego, Horus e adesso Cittadella, ecco.
Sorrido perché quando io vedo le ricostruzioni alla televisione nelle trasmissioni tipo le Iene, no, dico però sono proprio quello della Fagnani, come si chiama,
sì, Belve.
Dico però sono proprio bravi perché sono, vanno a pescare cose, e io vi faccio i complimenti perché sono cose che anch'io
io li rimbalzo a Max, certo. Perché è lui che
sì sì è così, è andata, così.
Esatto. Era per introdurre il passaggio da giocatore ad allenatore, che un po' ci hai detto qual è stato, come dire, la genesi,
che per lungo, per, non lungo ma per un buon tratto è proseguito parallelamente, perché ho la fortuna di iniziare al Propace assieme ad Adriano Primon, che era mio compagno di squadra, perché io ho finito l'esperienza diciamo di settore giovanile e anche di prima squadra, comunque con la prima divisione Antonianum e prima del settore giovanile del Petrarca, e vado a giocare alla Propace e Adriano assieme ad altri storici giocatori della Propace e aiutati da Don Angelo Dal Santo, figura incredibile per quello che riguarda quella realtà padovana, insomma quella realtà sì, locale, e decidono di provare a rilanciare, a ripartire col settore mini basket. Noi partiamo con l'annata 82-83 o forse 83-84 nella palestrina che c'è dentro al Tempio della Pace, quindi un gruppetto di 8-10 bambini. Però da lì poi si inizia, insomma, e via.
Giusto perché l'abbiamo citata, la tua ultima stagione juniores, eri con i 71-72 che non erano nel gruppo, diciamo, che poi fece le finali nazionali, però nei due derby interni mi dicevi...
Sì, quell'anno la società decise di dividere le due annate fondamentalmente e quindi concentrare più i 71 nella squadra A, che si chiamava appunto a tutti gli effetti LD, è sponsorizzata dai biscotti LD, e a quella squadra 71 con l'unica aggiunta di Alfonso Stefanelli.
Come 72,
e fare invece, diciamo, i 71 meno pronti oppure già finiti, insomma, vedete voi, e i 72, tra cui Matteo Sandon, Max Schiavon, zio di Federico, certo, e così via, nel gruppo B, che si chiamava Lady Licia e che faceva contemporaneamente il campionato juniores e il campionato di prima divisione.
Allenati da Fabio Fabiano.
C'è da dire che quel gruppo B non si è qualificato per le finali nazionali solo per differenza canestri con Mestre, che era la quarta classificata, ma nell'arco dell'annata abbiamo perso i due derby di 2 e di 6 punti, anche con grandi recriminazioni. Sì, ti aspetto fuori, non voleva dire fuori dalla porta del 3P,
certo, tutti amici.
E però anche c'è da dire a nostro merito, sbancando la Ghirada contro una Benetton che, insomma, in quegli anni dettava un po' legge.
Bene, invece, come aneddoto così da raccontare, sicuramente ci sono le finali nazionali con l'annata 1991.
Con appunto quella categoria BAM che dicevamo.
Sì, quindi nel 2005 a Bormio.
2005 a Bormio, annata strepitosa, anche lì un'annata... Sì, un'annata con un po' di premesse. Perché? Perché due giocatori vengono da noi dalla Virtus. E con grosse polemiche, te me porti via i giocatori. Io poi devo dire la verità che, come da giocatore, io tornavo sempre a settembre, perché, e quindi mi trovo le cose già fatte. Vengono questi due giocatori, ma non il giocatore forse più aspettato, che era Andrea De Nicolao per il 91, perché comunque decide di rimanere dall'altra parte in Virtus e così via. Noi iniziamo la stagione con buone aspettative, però, e poi invece, insomma, vinciamo la fase diciamo locale, arriviamo a una finale nazionale, a una finale regionale con i Giants Marghera, vinciamo anche quella, ci qualifichiamo. L'incrocio è con Virtus Bologna. Fatta, ci siamo divertiti,
è
ragazzi.
Stato bello. È stato bello, ci vediamo il prossimo anno.
Partiamo un infrasettimanale di un giovedì, andiamo a giocare la gara d'andata da loro alla palestra dell'Arcoveggio. Partita veramente epica, noi a un certo punto andiamo sopra di 16 punti, poi loro ci riprendono, insomma, morale, la partita è finita 102-101.
Mamma mia. Spettacolo.
A fine partita, e questa è stata una delle soddisfazioni più grandi della vita, sì. A fine partita Marco Sanguettoli, allora credo responsabile o comunque, insomma, alleatore storico del settore giovanile della Virtus Bologna,
certo,
assieme a Giovanni Consolini, ha attraversato il campo, è venuto da me, mi ha detto: complimenti coach, così dovrebbero giocare le squadre del settore giovanile. Per me,
insomma, una medaglia.
Una medaglia di quelle
da...
E solo che c'è anche la partita di ritorno. E un punto in uno scontro in cui valeva la differenza canestri non è niente,
no,
anche se ottenuto in trasferta. Morale, noi siamo nella palestrina dei Santissimi Angeli,
certo,
la guizza piena, perché siamo sotto più o meno tutta la partita, o di poco, cioè una partita equilibrata, però di pochi punti. E a metà del terzo quarto, quindi all'inizio del secondo tempo, la svolta, noi iniziamo a difendere come degli assassini, ed è emblematica, secondo me, una palla, perché premetto, i giocatori d'attacco non sanno difendere. Io in quella squadra avevo la fortuna di avere Eroski Nellato, che, insomma, aveva già vinto anche tornei, jamboree, mini basket e così via. Non sanno difendere. Insomma, la palla del sorpasso è un anticipo di Eros in punta e che va poi via in contropiede, e da lì prendiamo il là. C'è ancora un altro scoglio che durante la stagione ci aveva fatto penare, non poco, che è Vicenza, di un'allora devastante Pietro Montanari,
è vero.
E invece sia l'andata che poi il ritorno al Palalaghetto le vinciamo in carrozza e va alle finali nazionali. Finali nazionali in cui superiamo il nostro gironcino con 3 vittorie su 3, ma la formula dell'epoca prevedeva l'incrocio noi come prime con una seconda, che all'epoca era Forti e Liberi Monza. Anche lì partiamo molto bene, siamo sopra di una decina di punti.
Quando?
Quando blackout su tutta Bormio.
quindi va via la corrente,
va via la corrente,
si sospende la partita.
Si sospende la partita per 25 minuti al buio perché non c'era proprio luce in palestra.
Poi quando ovviamente torna, si torna in campo,
e c'è
stato il blackout anche vostro.
Esatto, blackout anche mentale.
E quindi lì finiscono queste finali nazionali.
Lì finiscono queste finali nazionali con un grande rammarico, ovviamente, però, e qua ritorna lo scrittore di quella epica annata. Io ho fatto un piccolo libricino, anche perché ci sono anche delle cose a margine di quell'annata, diciamo così, che secondo me sono
meritavano di essere
meritavano nel bene e nel male,
di essere
citate. E questo mio libricino, diciamo così, ce l'ho ancora avvolto invece nella pagina di Superbasket dell'epoca, in cui sinceramente non so su che basi logistiche e informazioni ci indicavano nella serie di presentazione come la vera favorita di quelle finali nazionali. E quindi forse non sono riuscito ad arrivare al risultato.
La Virtus Bologna poteva essere stata uno dei motivi che vi danno. Ah. Quindi è un bel ricordo anche di questa annata. Grande pelle.
Sì. Tra l'altro hai menzionato Don Angelo, che è stato anche patronato del Duomo, quindi l'ho conosciuto. Sai che ho allenato giocando contro tuo fratello?
Immagino.
Che storia, ragazzi. Ascolta, Pele, nome Gio, quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi progetti futuri? Perché sei giovane come scrittore, giovane come giornalista, giovane
con un avvenire alle spalle,
giovane
come
genitore. A proposito, cosa giocano? Che sport fanno i tuoi figli?
Mio figlio fa calcio.
Bene.
E infatti tutti, ma come, il figlio del coach, lui fa quello che gli piace, alla fine gli piace anche basket,
ed è tifoso che lui Juventus e Padova,
è tifoso molto della Juventus e molto del Padova, ma come me, e questa è una cosa che mi piace, è lui il calcio lo vedrebbe in tutte le salse, così è un po' simpatizzante della Roma, e poi si guarda, non come me, le partite intere, però gli highlights o tutto, e quindi sa tutto anche del calcio inglese.
Ah,
che
bene.
E tua figlia invece?
Mia figlia in questo momento sta facendo, in questo ultimo periodo sta facendo, aspetta che poi è fonte di litigi questa in famiglia.
Perché devi pronunciare giusto un termine inglese.
No, perché credo che sia hip hop, comunque danza moderna, balletti, così, però ha fatto anche ginnastica artistica per un...
È già entrata nella fase della contrapposizione dello scienziale o...
Beh, quello...
Inevitabile.
Vabbè, dai, ineluttabile. Torniamo ai progetti futuri.
Progetti futuri, allora, restando a... adesso non posso svelare tutti gli
altarini, chiaro.
Però diciamo, sintetizzando, da allenatore, avere la fortuna di allenare squadre che al di là del risultato, della domenica, dell'annata e così, abbiano un progetto alla base, cioè che sia costruire dei giocatori, che sia essere a cavallo tra una prima squadra e un ultimo anno di settore giovanile, però che appunto abbiano questo come obiettivo, non il risultato fino a se stesso. Poi c'è una cosa personale, che negli unici ho allenato in B2, ho avuto la fortuna di subentrare, tu dicevi prima portando una tranquilla salvezza, in realtà sono subentrato una domenica in cui vincendo eravamo già salvi, quindi gran parte del lavoro l'aveva fatto già Roberto Rugo, non è che ho meriti particolari.
Però avete sfiorato i playoff.
Però abbiamo sfiorato i playoff, anche lì, se non vado errato, con Valenza Po per differenza canestri. E sì, appunto, questo dicevo del
sì, come... nel senso che c'è questa l'allenare in un contesto dove i giovani...
Sì, e poi personalmente, ma questo non necessariamente a breve, le uniche due annate che ho fatto allenando in C2, una sono stato esonerato il 7 gennaio e una ho dato le dimissioni io, quindi forse la C2, ok, adesso sarebbe Serie C, è un po' il mio campionato limite, non lo so, però... provare almeno una terza possibilità, cioè me la darei.
E ti piacerebbe anche tornare al mondo senior?
Scusa, salta la categoria, vai in Inter. No, cioè.
La 2 o la 1 no, la escludiamo perché sto facendo Duolingo, ma non sono così spigliato con l'inglese, quindi.
Va bene, ascolta Max, dobbiamo fare un grande applauso a Pelle, che l'abbiamo trattenuto e sequestrato per ore, perché noi non possiamo dire quante ore sono passate
grazie a voi,
quanto stiamo insieme.
Io ripeto, poi non so cosa verrà trasmesso a casa, cosa passerà a casa, a me sembrava veramente troppo una puntata dedicata dedicata solo a me, però insomma vi ringrazio, è stata una mattinata bellissima, perché sì, lo possiamo dire ai nostri ascoltatori, sì, è stata registrata tutta nella stessa mattinata, sono esatto, le due puntate. Sì, sì.
E sono stati bevuti di caffè.
Sì, esatto, ma è stato un piacere averti qua, anche perché insomma hai tirato fuori tutta una serie di aneddoti, persone, nomi, eccetera, quindi... è stata una bella mattinata. Bravo.
Bene, allora nuovamente salutiamo anche in questa occasione, ovviamente sempre con pelle, le ascoltatrici e gli ascoltatori, e ci diamo appuntamento, Max, alle puntate di maggio.
Sì, e con lui gli diamo appuntamento alla prossima stagione per l'apertura. Cioè, ormai è
una buona stagione di
Pick
and Pod senza Joe.
Volentieri.
Ciao a tutte!
Ciao,
ciao a tutti!
Ciao!
Ciao.